Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Possiamo continuare ad immaginare il Signore sul Monte degli Ulivi. Chi di voi è stato a Gerusalemme, ma non importa se qualcuno non è stato, questi testi Gesù li racconta, queste parabole, come quello di domenica scorsa, sul Monte degli Ulivi, dove c'è la chiesa dell'Eleona, appunto i resti della chiesa dell'Eleona, la chiesa dell'Uliveto, Eleona in greco vuol dire questo, c'è una cripta, una grotta, dove la tradizione venera Gesù che racconta le parabole che riguardano la fine dei tempi. Vedendo Gerusalemme, gli hanno appena detto: «Guarda questo tempio, che bello!» E lui dice: «Non resterà neanche una pietra». È come se noi potessimo guardare la nostra vita dall'alto, a distanza di tempo. Che cosa resterà della nostra vita? Di quello che facciamo, delle nostre case, del nostro lavoro, delle nostre chiese? Se noi guardiamo la vita non con il momento presente, ma la guardiamo a partire dalla fine del tempo, che cosa resterà? E anche la parola di oggi, la parabola di oggi, vuole darci uno sguardo di cos'è la nostra vita vista con gli occhi degli ultimi tempi, con gli occhi del giudizio, con gli occhi della fine del tempo e con gli occhi dell'eternità, quando Dio sarà tutto in tutti. E notate subito una cosa che un po' ci fa riflettere: è bene che ogni tanto ci spiazzino un po' le parabole di Gesù rispetto a quello a cui noi siamo abituati, di solito un po' la vulgata semplicistica, semplificatrice del Vangelo dice: ma Gesù parlava ai contadini, parlava ai pescatori, parlava alla gente semplice. Qui Gesù usa il linguaggio dei banchieri, il linguaggio dell'economia, il linguaggio del denaro, proprio perché che Gesù non è contro la vita. Dice, doveva affidare a un banchiere questi soldi. I soldi ci sono dati per farli fruttare. Usa il linguaggio di chi sa maneggiare bene il denaro, chi sa che non si guadagna per buttare via, non si guadagna, ma si desidera che ci sia un frutto abbondante. Gesù sa addirittura usare il linguaggio della moneta, il linguaggio di chi sa far fruttare il denaro. E c'è un punto, c'è un aggettivo che diventa straordinariamente importante per capire questo testo, capire che cosa Gesù vuole dire. A volte le persone dicono: che cosa sono questi talenti? Sono le nostre capacità. Tu hai le capacità, tu sei intelligente, tu sei bello, tu sei simpatico, tu sei svelto, tu sei sveglio, quindi i talenti sono le tue capacità. Potremmo dire manco per niente. Invece il Vangelo dice un aggettivo particolare. Il padrone, prima di partire, ci affidò tutti i suoi beni, i suoi talenti. E quando si arriva all'ultimo si insiste: cosa hai fatto dei miei talenti? Perché questi talenti non sono le nostre capacità, ma questi talenti sono le sue cose. È lui stesso, sono i suoi beni, sono le sue ricchezze. Egli è un Signore così generoso che ci mette nelle sue mani tutto ciò che è suo. Che cosa sono questi talenti? Provate a pensare. Ma io penso sicuramente è la fede, il suo figlio, se pensiamo a Dio come padre, se pensiamo a questo padrone che è veramente Gesù, arriveremo a questo, ci lascia se stesso, il suo Vangelo, i suoi sacramenti, il suo annunzio, la sua carità. Sono anche le persone che sono sue. Nel Vangelo Gesù dirà: le mie pecore, sono la gente, ti affido quella donna che è mia, quel figlio che è mio, quell'amico che è un mio figlio. Le cose che sono mie le metto nelle tue mani. Cosa farai delle cose che sono mie? Ti affido le cose più preziose che ho. Mi viene in mente un'immagine, pensate quando una donna, un uomo hanno appena fatto nascere un bambino e sentono che quel bambino è loro, arriva un parente, un amico, arriva un fratello, uno zio, un collega, con tanta paura te lo mettono nelle mani e dicono: mi raccomando che non lo faccia cadere per terra, cioè prendono quel figlio che è loro e lo mettono nelle tue mani e tu lo prendi, non sai come tenerlo e lo devi tenere tu. Ecco, questo padrone ci mette in mano ciò che è più prezioso, come se lo dicesse: guarda, io adesso vado lontano, prendi la mia casa, prendi il mio conto in banca, prendi i beni che ho, prendi le mie ricchezze, prendi i miei quadri, prendi i miei libri, prendi le persone che io amo, ti affido i miei talenti. Allora non sono le capacità, i talenti, ma Gesù ci dà lui, ci dà le sue cose preziose in quantità, se volete, in proporzione alle capacità che abbiamo. Noi siamo, ognuno di noi ha un po' di intelligenza, un po' di simpatia, un po' di... Io ti do me stesso a seconda di come tu sei. E già un'altra volta abbiamo detto, è bello tornarci, i talenti, come sapete, sono una cifra enorme. Il talento non è una cosa piccola, il talento, abbiamo detto, è qualcosa che non è neanche una moneta concreta, è una quantità così grande che non si può contare, è una quantità che non esiste, come non esisteva come moneta concreta. Alcuni storici dicono che un talento potrebbe essere quanto un uomo semplice guadagnava in 15 anni di lavoro. Io ti do il mio figlio, ti do l'Eucaristia, ti do il Vangelo, ti do la predicazione, ti do una cosa sconfinatamente importante, non ti do un contentino, io ti metto Dio nelle tue mani, ti metto il Vangelo nelle tue mani, ti metto le virtù, i comandamenti, ti metto il bene, la confessione, i sacramenti, che ne farai di questo? Il matrimonio, il battesimo? Ecco, queste persone vengono lasciate padrone delle cose di Dio. E noi vediamo già qui che cosa Gesù sta annunziando ai suoi apostoli, a noi. Io metto me stesso nelle vostre mani, metto la presenza di Dio, metto il Vangelo, la fede, perché tu lo faccia fruttificare. Non perché che tu lo tenga lì, ma perché questa meraviglia che è la presenza di Dio nel mondo porti frutto. Ed ecco che le prime due persone che prendono queste cose subito, c'è un avverbio subito nel caso del primo, capiscono che il padrone è una persona che gode della vita, della fecondità, gode della carità, gode del Vangelo predicato a tutti, gode dei bambini che diventano sempre di più, gode dell'amicizia, gode delle cose e subito lo fanno fruttificare. E subito le cose cominciano a moltiplicarsi, cominciano a diventare di più, al punto che quando il padrone torna gli portano le sue cose, ma le sue cose che si sono raddoppiate, sono i suoi talenti, ma quei talenti si sono moltiplicati, sono diventati il doppio di quello che erano all'inizio. E poi arriva questa persona che per paura lo ha messo sottoterra e dice al Signore: ti ridò esattamente quello che mi hai dato, quello che è tuo io te lo restituisco esattamente come tu me l'hai dato. Nel Vangelo di Luca la parabola è un po' diversa, ma c'è un'immagine, lo porta dentro, dice: l'ho messo dentro un fazzoletto, l'ho messo perché non si sciupasse, perché non si rovinasse. È come se uno arriva e dice al Signore: guarda, la fede ce l'ho esattamente come me l'hai data, la carità, il Vangelo, la predicazione, i sacramenti sono qui, ecco te li ridò. C'è un brano di San Paolo molto bello che dice una cosa molto diversa da questa, dove Paolo, dopo aver trafficato, aver predicato, aver portato il Vangelo in tutto il mondo, dice: ho conservato la fede, ho combattuto la buona battaglia. Cioè la fede io ce l'ho ancora, ma ce l'ho non nel senso che non l'ho usata, nel senso che sta lì in un fazzoletto, nessuno l'ha vista, nessuno l'ha toccata, nessuno, non ha fruttato. No, Paolo dice: io l'ho conservata questa fede è stata tutta la mia fatica, tutta la mia gioia, tutta la mia, il mio dono. Invece questa persona non l'ha usata per niente, ce l'ha esattamente così come il Signore gliel'aveva messa nelle mani all'inizio. E Gesù gli dice: servo malvagio e pigro, due termini forti. Perché malvagio? Perché non ha amato, perché non ha donato, perché non ha portato questo talento nel mondo. E pigro è una persona che non si è sprecata, che non si è donata. Mi tornava in mente un'espressione che diceva un padre spirituale anziano straordinario dai seminaristi di Genova. Gli avevo chiesto, quando sono venuti i seminaristi di Genova in visita qui, gli dicevo: ma secondo lei qual è il problema oggi dei giovani seminaristi, dei ragazzi che vogliono diventare prete? Lui mi ha risposto semplicemente, subito, distinto: è lo zelo per il Signore. Se tu non hai zelo per il Signore non puoi fare niente. Tu puoi dire di studiare, di prepararti, di amare la parola, se non c'è questo zelo che trasforma tutte le cose, che mette la passione di Dio, poi dopo devi imparare, devi fare tante cose, ma c'è la passione per il Vangelo. Se non c'è lo zelo non si riesce a combinare niente. Ecco, questo servo è pigro e si potrebbe dire, c'è un'altra espressione, il servo inutile, si potrebbe tradurre con un linguaggio moderno, è un servo che non serve, un servo che non serve a niente. Sapete che servire è una parola che si può usare nel doppio senso: essere servitore, cioè vuol dire in qualche modo obbedire, fidarsi di Dio, ma servire vuol dire anche essere utile, essere preziosi, sentire che la tua presenza realmente è un lievito che prende questa realtà di Dio e le fa fruttificare. Servo che non serve a niente, hai avuto questo Vangelo, questa presenza di Dio, te la sei tenuta in tasca, l'hai tenuta sottoterra. Sì, è vero, nessuno l'ha sciupata, è esattamente non rovinata, ma non è servita a niente. Questo talento che io ti avevo dato non è servito a niente. Nella prima lettura c'è l'immagine della donna, un'immagine bellissima, a volte le donne coraggiose la usano nel matrimonio, quelle che sanno andare controcorrente, perché capiscono che non è un testo antifemminista, è una donna forte che vale più delle perle, è una donna che si spreca, che si butta nella pasta, che non ha paura di filare, di lavare, di cucinare, di diventare intelligente, di vivere la carità, di leggere i libri, perché sente che si deve donare. e questo testo dice con grande sapienza, ben superiore al fascino, alla bellezza, perché quello è di un attimo. Ma una donna che teme Dio, quella tu devi trovare, una donna che veramente si sa donare, si sa sprecare. E vale anche per l'uomo, guai ad una donna che si cerca un uomo bello, carino, simpatico, sportivo, ma non un uomo che ha il coraggio di stare dentro la vita, dentro il lavoro, dentro il matrimonio, di amare i bambini, di amare la sua famiglia, sprecandosi e diventando vecchio perché ama veramente, perché si dona veramente. E la seconda lettura ci riporta allo stesso tema. Come sapete, la comunità primitiva da un lato scopriva che doveva attendere il Signore, doveva vivere pronta perché il Signore tornava da un momento all'altro. Ma questo Signore è così sovrano del tempo che il Signore può anche tornare fra 10.000 anni. E allora bisogna vivere nella storia facendo in maniera che la presenza di Dio diventi veramente un lievito di quella storia. E San Paolo arriverà a dire, se tu non vuoi lavorare, non sei degno del Vangelo, non sei degno del Signore, non ti si dia neanche da mangiare, perché la storia ti è affidata, ti viene data, perché dentro la storia il Vangelo diventi veramente un frutto. Mi tornava in mente un'espressione del profeta Geremia. Sapete, Geremia predica prima dell'esilio di Babilonia e poi continua, ci sono delle parole quando Israele va in esilio, e allora Israele in esilio dice: e adesso aspetterò di tornare a Gerusalemme, sto lontano, in un attimo il Signore mi farà tornare. E invece il profeta dice: manco per niente, costruisci case, sposati, fai bambini, fai sposare i figli dei tuoi figli, perché voi non tornerete subito a Gerusalemme, voi tornerete fra 60, 70 anni, fra 100 anni. Non vivete il tempo pensando che tanto durerà un istante questa cosa, no, lo stare a Babilonia durerà tanto tempo. Guai se voi buttate via tutto il tempo in cui state a Babilonia. E allora faticosamente Israele si mette lì e comincia, anche se in esilio, a costruire case, a sposarsi, a generare bambini, addirittura a pensare al matrimonio dei propri figli e ad avere i figli dei figli e a curare questi nipoti e a continuare a credere in Dio lontano nell'esilio. E infine, vedete, uno potrebbe dire, è evidente che questo Signore non è solo Dio Padre, ma è Gesù. È Gesù che ci dà tutto. Gesù è venuto perché noi avessimo tutto ciò che è Dio. Quando Gesù viene nel mondo, oramai Dio ci è rivelato, ci viene messo Dio stesso nelle nostre mani. E poi parte per un viaggio lontano, è la parusia, il momento in cui Gesù tornerà alla fine del tempo. La storia è come racchiusa fra il momento in cui Dio ci ha dato tutto e il momento in cui Dio poi tornerà a vedere quanto è stato fruttificato questa sua presenza. Ma ecco che la fede, l'avvento ce lo rivelerà, ci fa capire che Gesù è presente anche dentro il tempo. Ci affida tutto, ma insieme è presente in quel talento che porta frutto. Quel talento può portare frutto proprio perché è il Signore stesso, ma la nostra libertà, la nostra creatività, il nostro zelo lo deve prendere nelle mani. Può portare frutto perché è Lui che porta frutto. Torneremo a meditarlo nell'Avvento, che oramai è vicinissimo. C'è un brano bellissimo di San Bernardo che parla dell'Adventus Medius. Gesù non è solo quello che c'è quando nell'incarnazione e alla fine del tempo, ma Gesù è colui che è presente sempre. Ci dice: guarda, adesso tu ricevi l'Eucarestia, sono io che vengo nella tua vita, hai ascoltato il Vangelo, ti affido gli amici che sono le mie persone, le persone che non credono sono le persone che io ti ho affidato perché ricevono il Vangelo, ti ho affidato quella famiglia, quei figli, quei padri, quei nonni. È l'avvento che sta in mezzo fra la venuta che è l'incarnazione e la venuta finale, è il Signore che bussa sempre alla nostra porta. Ci aiuti il Signore a capire questo Signore che fa festa quando vede la fecondità, quando vede il Vangelo che si diffonde, i bambini che nascono, i poveri che sono aiutati, la cultura che diventa seme di Vangelo, di vita. Ci aiuti ad accogliere questa sua fecondità perché diventi il nostro collaborare con il suo Vangelo, e così sia.